L'hanno ribattezzata la Villetta degli Orrori. Via Perugia, il 2 novembre del 2007 viene trovata morta Meredith Kercher.
Da ieri pomeriggio gli atti dell'inchiesta relativa all'omicidio di Melania Rea sono passati ufficialmente alla Procura della Repubblica di Teramo.
Era il 26 novembre del 2010 quando Yara Gambieraso a Brembate stava facendo un percorso che aveva già fatto centinaia di volte, ma quella sera non tornò più a casa.
22 giugno 1983, Emanuela Orlandi esce da casa, in Vaticano.
Cold cases, senza giustizia, i 30 minuti di cronaca per le orecchie di tutti. Trovati alla seconda puntata di Cold Cases Senza Giustizia, il programma di cronaca nera di radiofonica.com, in studio Francesca De Martino. La scorsa puntata ci eravamo lasciati con il noto caso Kercher, ancora in via di aggiornamento. Oggi invece parleremo di un altro caso di cronaca nera che sconvolge l'opinione pubblica dal 18 aprile 2011, Melania Rea. Un altro caso dove vittima è una donna, una giovane donna, nonché madre di famiglia ed apparentemente felicemente sposata. Un omicidio interpretato subito da tutti come un tentativo da parte del marito, Salvatore Parolisi, di farla fuori perché ha conoscenza di molte verità che l'avrebbero portata a vendicarsi. Ma perché il marito, Salvatore Parolisi, avrebbe voluto eliminare dalla sua vita la madre di sua figlia? Torniamo un po' indietro. Sono le 16:34 di lunedì 18 aprile 2011. Un uomo telefona al 112 per segnalare la scomparsa della moglie. Si trova al ristorante Il Cacciatore e, assai agitato, dice all'operatore della centrale operativa dei carabinieri, che risponde alla sua telefonata, di essere un militare del servizio del 235 RAV di Ascoli Piceno, che mentre si trovava con la moglie e con la figlia in un parco con altalena e scivoli, la moglie Rea Carmela, detta Melania, è scomparsa. Tentiamo di capire insieme il comportamento di Parolisi ascoltando direttamente la sua telefonata di allarme.
Allora, si calmi un attimo, come si chiama la signora?
Rea Carmela.
Come?
Rea Carmela.
Carmela?
Sì, però non la chiamiamo Melania.
Allora, Carmela, ho capito, il cognome?
No,
un attimo solo, si cagni un attimo.
Carmela, però si chiama, cioè la chiamiamo sempre Melania, abbiamo chiamato.
Il nome comunque è Carmela?
Sì.
Detta Melania.
Sì, no, detta, cioè praticamente l'hanno messo Carmela, io sono napoletano, no? Siccome non gli piacevano, sempre chiamata Melania, però...
Va bene, mi spiega il cognome, per favore?
Rea. Roma.
Roma.
Empoli.
Empoli.
Ancona.
Rea.
Rea.
Roma,
Empoli, Ancona.
Rea.
R. Roma.
Empoli, Ancona. Rea.
Sì, Rea.
Oh. Mi dà il recapito telefonico di questa signora? La sua moglie, no?
Sì.
Ma soffre di qualcosa, no?
No, aveva un dolore all'ernia. Si è avuto l'ernia, amore. Stamattina io sono andato allora, sono militare. Pronto?
Sì.
Io sono militare qui, al 235esimo, sono un istruttore.
Come si chiama lei?
Parolisi Salvatore.
Salvatore?
Parolisi, Parolisi.
Padovisi?
Paro con la R, Parolisi.
Parolisi.
Con la P, Parolisi.
Sì, Parolisi.
Sì, Salvatore.
Mi lascia il suo recapito telefonico pure?
Sì, 333.
333.
Aspettate, mi sta venendo avanti, non mi ricordo, aspettate. L'ho chiamato con questo numero, non può vedere.
Ah, il suo questo è il numero? Sì. Perfetto. Il numero di sua...
Di quello di mia moglie, perché io ho fatto la convenzione della lite della team con l'esercito.
Sì.
È uguale al mio, solo che all'ultimo fa 277. Questo è 280 dovrebbe essere.
No, questo è 277.
Allora quello di mia moglie è 280.
280 finale?
Sì, quello di mia moglie è 280, sì, allora.
Quindi sarebbe
ho fatto una convenzione con l'esercito, quindi con la Zeschede là, quindi
andiamo di... No, no, la centrale, però...
Quindi sarebbe 81-02-280.
Sì, penso che sia quello, comunque questo qua cambia l'ultima due cifre, mia moglie. La 277 e lei era 280.
80.
Sì, che mi dico, sì, 280 e 277 mi. Così.
Ma sua moglie com'era prima di allontanarsi? Era tranquilla?
Sì, stava. In poche parole, io stavo giocando con la bambina là alle altalene.
Sì.
E mi voglio detto devo andare in bagno. E ho detto vabbè, andiamo. Che ci siamo presi il caffè, io sono venuto qua 15 giorni fa con altre, con la comitiva, insomma ci siamo divertiti e tutto, quindi ho detto vabbè, ho preso la bambina, quella piange, no, voleva stare sull'altalena, allora lei mi ha detto vabbè, non lascio stare tanto, poi faccio subito 10 minuti, ha detto ok, allora fanno, infatti fa un caffè da portare, e poi mi sono messo a giocare con la bambina, lo scivo, l'altalena, un po' giù con le margherite, così che lei prende. E questo ho fatto, non, cioè, dopo un po' ho detto ma questa non la dirò più.
La ricostruzione della scomparsa, come Parolisi la riporta ai proprietari del bar e all'operatore del 112, è questa. Melania dice al marito di dover andare in bagno e si dirige senza borsa verso una stradina che conduce ad un vicino chiosco, ma non facendo più ritorno, dopo 15-20 minuti, fa preoccupare il marito, che prova a contattarla inutilmente al telefono cellulare. Decide così di prendere la macchina e di fare un giro in zona per cercare la moglie, recandosi poi al bar dove credeva che la moglie si fosse recata per andare in bagno. Lì prende un caffè, poi chiede ai proprietari del locale se hanno visto una giovane donna, dandone la descrizione, e di fronte alla loro risposta negativa comunica la sua preoccupazione per la scomparsa della moglie. Consigliato dalla proprietaria del locale di chiamare il 112, chiede alla proprietaria stessa di fare la telefonata e si reca in bagno. Scattano subito le ricerche, i carabinieri arrivano un'ora dopo la telefonata di Salvatore Parolisi, il marito della donna scomparsa. Si cerca nella zona, ma di Melania nessuna traccia. L'indomani proseguono le ricerche, c'è anche Parolisi che però alle 11 abbandona le ricerche della moglie e si allontana dai luoghi della sua scomparsa, recandosi in caserma e facendo ritorno solo in serata. Ma di Melania ancora nulla, un'altra telefonata però ritorna all'interno di questa vicenda. Una telefonata anonima alle 14.48 del 20 aprile arriva al 113. Era Melania a telefonare facendo sapere di stare bene ed in procinto di tornare a casa? No, quello sarebbe stato un bel finale che tutti avremmo sperato. Era un uomo che chiamava da una cabina telefonica, un uomo con un chiaro accento tramano, denuncia la presenza di un corpo per terra, nella zona di Ripe di Civitella, in località Chiosco della Pineta. Ascoltiamo con attenzione la telefonata.
Buonasera. Telefono per denunciare una cosa, ascolti.
Prego, dica, da dove sta chiamando lei?
Teramo.
Teramo dove?
Teramo stazione. Ascolti, a Ripe, chiosco della Pineta.
A Ripe dove? Ripe di Civitella?
Sì, chiosco della Pineta. Non so come te ne ringrazio, ma ci sta un corpo per terra.
C'è un corpo per terra?
Sì.
Dentro al chiosco?
No, poi io stavo facendo una camminata. Ciao.
Pronto?
C'era forse un altro uomo con il telefonista? Risentiamo.
Stavo facendo una camminata. Ciao.
Pronto?
Ebbene, così pare. Gli avrebbe detto, stai tranquillo, Michè. Ma questo telefonista non si è più sentito. Quel cadavere era il cadavere straziato di Melania. L'autopsia dirà che la donna è morta dopo un'agonia durata alcune decine di minuti, per anemia emorragica acuta conseguente alle numerose ferite inferte. 29 ferite da punta e 6 da taglio. Melania è stata accoltellata dappertutto, in viso, sul torace, sull'addome, sulle braccia. Il cadavere presentò anche delle ferite figurate, una croce di Sant'Andrea, una svastica, una grata a grosse maglie. Si scoprirà in seguito che queste ferite sono state inferte al corpo di Melania successivamente alla sua morte, con l'evidente intento di depistare le indagini, facendo credere che l'omicidio potesse essere stato provocato da qualche setta satanica. Cominciano le indagini. Salvatore Parolisi verrà ascoltato più volte. In sede di denuncia formale, quella stessa sera del 18 aprile, il caporalmaggiore descrive in maniera più dettagliata i movimenti che quel giorno lui, la moglie e la figlioletta di 18 mesi fecero dal mattino fino al momento della scomparsa della moglie. Parolisi racconta tante cose durante i primi colloqui con gli inquirenti, molte di queste si riveleranno non vere. A pochi giorni dal rinvenimento del cadavere di Melania, Parolisi, ascoltato dal PM il 22 aprile durante la ricostruzione sul luogo degli ultimi movimenti di Melania, dichiara di non avere in corso né di aver avuto in precedenza relazioni sentimentali extraconiugali né con allieve né con persone estranee all'ambito lavorativo. La prima bugia: ha un amante ancor prima del matrimonio. Lei è Ludovica Perrone, amante dal marzo 2009, che frequentava un corso presso la scuola della cavalleria di Lecce. È con lei che Melania nel gennaio 2010 ha una vivace discussione, durante la quale viene esortata con toni decisi ad interrompere la relazione con suo marito. Ma Parolisi aveva avuto anche altre relazioni extraconiugali. Lo sa Ludovica, lo sanno al 235esimo reggimento Piceno, lo sa bene Rosa Cesarino, l'altra allieva del caporalmaggiore con la quale egli ebbe una relazione di breve durata, lo sanno i titolari di una sorta di B&B, meglio denominati appartamenti ammobiliati ad uso turistico. Sentiamo un esempio di telefonata tra i due, ovvero Ludovica e Parolisi, trasmesso da Linea Gialla.
Pronto?
Sì. Allora, senti, allora, abbiamo tutti e due i telefoni sotto controllo, quindi è inutile stare qui a perdere tempo. Capisci, tante cose per telefono, non devi neanche parlare. Però ti ho detto che poi da vicino, ok, magari è meglio, capito, parlarne di questa storia tra me e te, capisci? È inutile, per telefono facciamo solo casini e non si risolve niente. Questo numero qua non lo fare mai, ti prego, perché non lo so neanche se possono arrivare a questo anche il tuo numero, che perché loro
comunque... No, perché non è mio.
Ho capito, ma non c'entra niente, capito? Dovresti evitare i luoghi chiusi, la tua macchina, il tuo telefono lo dovresti spegnere, capisci? C'è tante cose, c'è tu non sai che c***o possono fare, capisci, con questi telefonini.
Un'altra bugia subentra. A proposito del luogo di ritrovamento del cadavere di Melania, poi Parolisi dichiara anche di aver individuato con certezza la località Chiosco della Pineta, a seguito della descrizione nonché della visione di una fotografia scattata con il telefonino e mostratagli dall'amico fraterno Paciolla Raffaele. Raffaele Paciolla è uno dei primi a partecipare alle ricerche di Melania quando ancora non si era trovato il cadavere. E ancora Parolisi dichiara di utilizzare unicamente il servizio di messaggistica istantanea Messenger e non i social network. Dichiarazione ovviamente non vera, poiché su Facebook aveva un account con il nick Vecio Alpino, con il quale chattava con l'amante Ludovica Perrone. Secondo Parolisi, inoltre, la moglie in nessuna occasione aveva avuto modo di nutrire sospetti su eventuali sue relazioni sentimentali. Melania invece era a conoscenza della sua relazione con Ludovica già da prima del gennaio 2010. Ma la madre di Melania che ne pensa al riguardo? Sentiamo l'intervista esclusiva alla madre di Melania rilasciata a Pino Rinaldi durante la trasmissione Estate in diretta.
Ah, che dici?
Signora Melania si era confidata con lei riguardo a questa storia che Salvatore aveva con un'altra donna.
Melania non lo sapeva.
Però ha detta della sua amica, di Valentina.
Ma sempre quell'aneddoto là.
No, non è quell'aneddoto là.
E allora a me non mi ha detto niente.
Lei, signora, voi che cosa sapevate?
Io sapevo che Salvatore andava a una cena con i suoi colleghi, è capitato questa, una festa così, tutti quanti assieme.
Ebbe una storia con un'altra donna.
Però mia figlia non mi ha mai detto, mamma, è andato a letto con sta ragazza. A me non l'ha mai detto.
Ma questo episodio quando sarebbe accaduto?
Melania l'ha saputo il 14 gennaio.
Di che anno?
2010, sì.
Per cui a Mela, ecco.
2010, sì. Era il 14 gennaio, stavamo alla festa di mia sorella, il compleanno. Ebbe questa telefonata, mia figlia da quel giorno, io non l'ho capita più. Lei a me non mi ha detto niente. Dice, mamma, io me ne vado.
Allora, sua figlia, le cose potrebbero essere andate in questa maniera. Sua figlia le avrebbe detto qualcosa riguardo questa storia, però l'avrebbe raccontata in maniera diversa. In realtà, secondo quanto ci ha raccontato Valentina, l'amica del cuore di Melania, in quel periodo, nel gennaio del 2010, Melania aveva scoperto che il marito, Salvatore, aveva una relazione con questa Ludovica. Aveva chiamato Ludovica, aveva detto a lei lascia mio marito, l'aveva minacciata, però poi aveva raccontato che era un episodio marginale, una sorta di gioco tra commilitoni, una festa dove lui aveva fatto una sciocchezza. Questa è la mezza verità che vi aveva raccontato,
sì,
Melania.
Melania.
Dopo quel periodo, lei stava dicendo una cosa importante, come è cambiata Melania? Come era cambiata?
È cambiata che era più apprensiva col marito, se facevo 2 minuti di ritardo giustamente lei si preoccupava. Poi disse, mamma, io me ne vado. Disse, perché Melania te ne vai? No, adesso è venuto il momento di andarmene. Vabbè, a me il motivo non l'ha detto.
Da andarsene da dove?
Stava qua con la bambina e doveva salire dal marito. Quando è tornato il marito il venerdì, l'ha venuto a prendere, stava un po' giù lui.
Lei si riferisce, siamo...
A gennaio.
A gennaio,
sì, fine... metà gennaio, comunque, fine gennaio. Poi dopo sono salita, stavo io e lei a fare una passeggiata per Folignano. Disse, mamma, mi devo dire una cosa. Melania, che mi devi dire? Mamma, Salvatore ha avuto una scappatella con una ragazza, stanno facendo la cena... E vabbè, Melania, non ti preoccupare, sarà una scappatella, cerca di andare avanti se puoi, se poi no, è finita là. Poi è capitato il mese di agosto, stavano qua, e la mattina salì sopra, vide mia figlia che piangeva, disse che è successo. E lei mi raccontò, disse allora chiamo papà, chiamo tuo fratello, disse no, Michele non gli dire niente a papà. E quella giornata fu una giornata così brutta. Però poi si sono rappacificati e finita là.
Per cui anche ad agosto ci fu un momento,
sì,
di...
una giornata molto brutta di vita.
Melania non le spiegò nulla?
No, che lui aveva avuto questa storia, l'aveva scoperto col telefonino, che poi lui aveva buttato e basta.
Questo ad agosto?
Questo ad agosto.
Lei non ha pensato che magari proprio quel 18 aprile Salvatore ha detto a sua figlia, guarda, ci dobbiamo lasciare, un'altra donna, ci dobbiamo separare.
Può essere.
Sua figlia come avrebbe reagito? Lei la conosce, sua figlia?
Come era innamorata lei? No. Penso che aveva reagito in modo... aggredisce, non faccio vedere la bambina. Più di questo, poi, non lo so. Perché lei era innamoratissima del marito.
Adesso ci fermiamo un attimo e mandiamo un pezzo dedicato all'amore di Samuele Bersani, Spacca Cuore.
Spengo la TV e la farfalla appesa cade giù. Ah, succede anche a me, è uno dei miei limiti. Io per un niente vado giù, se ci penso mi dai brividi, me lo dicevi anche tu, dicevi tu. che è uno stronzo come me, come me. Ma non pensarmi più, ti ho detto di mirare. L'amore spacca il cuore, spara, 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 amore. Tu non pensarci più, che cosa vuoi aspettare? L'amore spacca il cuore, spara, 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 dritto qui. Qui. Se non ho letto Freud, so come sono fatto io, ma non riesco a sciogliermi, ed è per questo che son qui, e tu lontana dei chilometri, che dormirai con chissà chi, adesso lì. Ma non pensarmi più, ti ho detto di mirare. L'amore spacca il cuore, spara, 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 amore. Tu non pensarci più, che cosa vuoi aspettare? L'amore spacca il cuore, spara, 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 dritto qui. Qui. Pensarmi più, ti ho detto di mirare. L'amore spacca il cuore, spara, 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 amore. Tu non pensarci più, che cosa vuoi aspettare? L'amore.
Come si svolge il percorso giudiziario di Parolisi? Dopo il saluto a Melania e i suoi funerali a Somma Vesuviana del 16 maggio 2011, Parolisi sarà arrestato. Era il 19 luglio del 2011. L'inchiesta passa a Teramo per competenza territoriale e il 2 agosto il GIP conferma il fermo del caporal maggiore. Da quel momento il marito di Melania, sospettato di aver commesso il delitto, non uscirà più dalla galera e non rivedrà più la figlioletta Vittoria, che intanto è stata affidata ai nonni materni. Il 12 gennaio 2012 il GIP dà l'ok al rito abbreviato di Parolisi e il 27 febbraio inizia il processo, che si concluderà il 26 ottobre 2012 con la condanna all'ergastolo del marito di Melania Rea. Parolisi, secondo i giudici, avrebbe ucciso la moglie con 35 coltellate. La successiva importante tappa del delitto, però, sarà quella del 2 gennaio 2013, quando il GIP di Teramo, Marina Tommolini, deposita la sentenza della condanna di Parolisi. Emerge una dinamica diversa del delitto rispetto all'ipotesi sostenuta dall'accusa. Secondo il magistrato, il caporal maggiore avrebbe ucciso per un rapporto sessuale negato. L'omicidio sarebbe stato uno scatto d'impeto dell'uomo, che nulla avrebbe avuto a che fare con le sue relazioni extraconiugali. Per il giudice, dunque, la pena è legata al mancato pentimento e al comportamento di Parolisi, definito subdolo, che l'ha prima spinto a tentare di depistare le indagini e poi ad aspettare silente il processo. Nel settembre 2013 Parolisi viene condannato a 30 anni di carcere. Sentiamo le reazioni dei genitori di Melania da un'intervista realizzata da Porta a Porta e trasmessa l'8 ottobre 2013.
Vittoria, lei era in aula nel momento della sentenza. Posso chiederle che cosa ha provato in quel momento?
Mi sentivo svuotata, svuotata, pure il giorno dopo. Mi sentivo svuotata, non so che emozione, provavo quando si sente la seconda condanna, che è stato il papà di una bambina, il marito di mia figlia, l'abbiamo accolto veramente come un figlio. Lui non si doveva permettere di fare delle cose così brutte per la figlia, per la figlia.
Gennaro Salvatore Parolisi è stato condannato a 30 anni di carcere. Giustizia è stata fatta?
Non è una vittoria per noi, perché sapere che il marito di mia figlia, il papà di me, a me viene sempre in mente dire Melania, non lo so perché, di Vittoria, è stato condannato a 30 anni. Però il nostro, la nostra preoccupazione è che questi 30 anni poi diventino di meno, perché non lo sappiamo la giustizia italiana come va, e questo è il nostro rammarico nell'eventualità che 30 anni si rifaccia tutti, che non ci sia sconto di pena, non ci sia indulto.
Dopo 2 anni Salvatore Parolisi vi ha guardato in aula, vi ha guardato negli occhi. Che cosa vi ha detto?
Ma lui ci ha guardato e come sempre ha fatto l'attore, perché sappiamo che non è farina del suo sacco, come tantissime cose non sono farina del suo sacco. E di questo mi rammarico, di questa persona, perché è un vigliacco e un codardo, perché ha indossato una divisa, e indossando una divisa è disonorante per la nostra patria agire così.
Avrebbe dovuto confessare, Gennaro?
Certo, assolutamente sì, quindi si trincera sempre il suo mutismo, vuole far credere determinate cose che non lo è, ma sappiamo che nelle sue bugie ha detto tantissime verità.
Questa è l'infinita vicenda di Melania Rea, allora una giovane mamma di una così piccola figlia di nome Vittoria, per la quale era disposta a salvare il suo matrimonio nonostante i tradimenti e le innumerevoli bugie del marito. Per questo caso pare che la giustizia stia facendo il suo corso, ma ancora molti sono i quesiti. Chi era il famoso telefonista e soprattutto perché non si è fatto più sentire? Erano realmente in due? L'avrà incaricato Parolisi? Parolisi sarebbe stato realmente in grado di togliere così brutalmente una madre a sua figlia? Ora la bambina non ha né un padre né una madre, ma solo la premurosa famiglia di Melania. Ricordiamola con una delle tante fiaccolate che vennero e vengono organizzate in sua memoria.
2 messe in suffragio di Melania. 2 comunità, quella di Folignano e quella di Somma Vesuviana, che non dimenticano. Fra poche ore la famiglia Rea darà il via al convegno organizzato in ricordo della povera mamma di Vittoria, uccisa con oltre 30 accoltellate al bosco di Ripe di Civitella il 18 aprile 2011. Un appuntamento per ribadire l'impegno dell'associazione Melania Rea Ollus in favore delle donne vittime di violenza. Tra i relatori la criminologa Roberta Bruzzone, la conduttrice di Chi l'ha visto Federica Sciarelli e l'avvocato Marco Capone. Ma anche Colle San Marco e Ripe di Civitella non l'hanno dimenticata. Il bosco è diventato un vero e proprio santuario dedicato a Melania. Al pianoro, Albina Antonucci, moglie di Alfredo Ranelli, titolare del celebre chiosco, ancora vivo nei suoi occhi il ricordo di quei drammatici momenti.
Ricordo di un fatto che ci ha sconvolti, che ha sconvolto noi ascolani, perché San Marco è un posto tranquillo.
Parolisi invece come l'ha trovato in quella giornata? Era agitato, era preoccupato, perplesso?
Parolisi chiedeva di mio marito.
C'è qualcuno che ancora le chiede se queste qui di fianco sono le famose altalene?
Sì, sì, tutti i giorni. È un fatto che è rimasto nel cuore di tutti. Anche gli italiani che abitano in Europa d'estate, quando tornano qui, sanno della storia di Melania. Quindi ce lo chiedono in molti.
Per oggi la seconda puntata di Cold Cases Senza Giustizia termina qui. Vi ricordiamo i nostri appuntamenti il martedì dalle 16.45 alle 17.15 e il giovedì in replica dalle 17 alle 17.30. Inoltre vi ricordiamo di mettere mi piace alla pagina Facebook Cold Cases Senza Giustizia, dove verranno inseriti tutti gli aggiornamenti riguardanti i casi che tratteremo durante le puntate. Se vi siete persi la puntata o non potete seguirci durante la settimana, non preoccupatevi, proprio perché dal giorno successivo alla messa in onda potete trovare il podcast sul sito di www.radiofonica.com. Un saluto da Francesca De Martino, alla prossima!